E in questo spirito di può darsi passo la parola al prossimo intervento, Laura Orestano, che ho conosciuto invece in un ufficio di Torino qualche tempo fa. Laura è presidente di Social Fair, che è un'organizzazione che si occupa appunto di finanza di impatto sociale e in generale di social innovation. È una realtà anche questa giovane, non appena arrivata nel 2013, e come sapete Torino sta scommettendo molto sull'innovazione sociale, e Laura ci racconta che sta succedendo. 15 minuti anche per te, che poi sforerai e poi andremo a pranzo.
No, cercherò di non sforare. E mi aggancio dai tuoi ultimi commenti, dalle tue ultime riflessioni. I pionieri e gli squali. Noi in effetti abbiamo scelto di essere pionieri. L'abbiamo scelto in modo consapevole nel 2013, quando Social Fair è nato come primo centro dell'innovazione sociale in Italia. E dico questo non per raccontare anche un caso di successo forse, ma per dirvi che io vengo da una grande impresa, da esperienze di super corporation, di super profit, dove però mi sono sempre occupata di innovazione fortunatamente mi si chiedeva rilevante. Rilevante per chi? Rilevante per il padrone, rilevante per l'azionista, rilevante per lo shareholder, ma quanto rilevante poi per lo stakeholder, per il beneficiario ultimo? Tutto questo mi ha portato nell'ultima parte del mio lavoro in una grande multinazionale, nella holding del gruppo Ferrero in Lussemburgo, a interrogarmi se davvero il fatto di dover innovare in continuazione un prodotto, che è un prodotto confectionery, e la brand equity, quindi il valore legato al brand che generava questo prodotto, portandolo fuori quindi dall'area confectionery, in ciò che viene considerato innovazione appunto legata alla brand equity extension, avesse un senso. Mi sono chiesta anch'io quale fosse il purpose, e non c'era purpose. Non c'era purpose neanche nella filantropia che questa grande impresa, così come tante grandi imprese, in effetti utilizzavano, perché era una filantropia di washing, di greenwashing, di good washing. Quindi sono uscita dal gruppo Ferrero, sono uscita anche perché Pietro Ferrero, con il quale lavoravo, è mancato, e quindi tutta l'area del essere pionieri, anche in modo scomodo, veniva chiusa per ritornare a essere, anche se uno dei posti migliori dove si può lavorare, comunque un pochino squali. Quindi è nato, dopo pochi mesi di mio sabbatico in giro, Social Fair. Social Fair è un corpo intermedio, è uno di quei tanti corpi intermedi di cui la società ha bisogno per innovare, ed è un punto in dove si incontrano le comunità, la comunità in senso ampio, intesa come intelligenza collettiva, dico io, il saper fare che si declina in strumenti precisi, e attendere, lo vedrete, anche la politica. Nel senso che noi siamo partiti come privati, non abbiamo chiesto il permesso a nessuno, abbiamo fatto perché volevamo sperimentare, e io vengo dalla sperimentazione. Sì, possiamo raccordarci le grandi sfide sociali che l'Europa recita ogni tanto nei suoi documenti, e queste le conosciamo tutti, e in queste macro categorie sicuramente c'è tanta interpretazione che si può fare, però di nuovo raccontandomi la mia storia vi racconto un pochino l'interpretazione che ho dato al corpo intermedio che si stava creando. Cosa manca per affrontare queste sfide? Manca in modo diffuso, e questo è un pezzo di quel tentativo, manca nuova conoscenza, nuovi strumenti e nuova sperimentazione. Ecco perché noi per rispondere a questo insight che avevamo, che è poi l'insight che si ha quando si mette su una nuova impresa, e Social Fair è una SRL impresa sociale, una delle prime in Italia a essere stata fondata così, abbiamo detto: qual è la strumentazione, qual è la conoscenza che dobbiamo portare all'interno di questo modello se vogliamo però creare un nuovo modello di riferimento? Perché noi non volevamo innovare l'esistente, noi volevamo creare un nuovo modello di riferimento. Vi sembrerà strano, ma per me il primo know-how che ho portato all'interno dell'azienda è stato il design di servizi e di prodotto, anche di modello, ma essenzialmente i servizi di prodotto. E perché? Perché senza prodotto non esiste nulla. E questo è quello che, intendendo come prodotto anche il prodotto finanziario, il modello, il prodotto per me di background ferreriano è tutto ciò che può generare valore, ma che porta dentro sé anche una creazione di valore. Ok? Quindi vado oltre il termine o la percezione tridimensionale del prodotto fisico. Beh, l'innovazione sociale che cosa fa? Che cosa chiede? Qual è la definizione di innovazione sociale? È la creazione e lo sviluppo di nuove idee, e l'Unione Europea dice proprio questo: nuovi prodotti, servizi e modelli che rispondano in modo innovativo alle sfide sociali contemporanee. Basta questo? Generando capacity building, generando coinvolgimento, eccetera? Beh, probabilmente non basta, serve anche che generino nuova potenzialità economica, di mercato. E di nuovo, questo è il passaggio, se volete, interpretativo che noi abbiamo dato. Il modello, il prodotto, il servizio deve generare valore, e deve generare valore economico. Ecco perché quando io sento dire che il valore economico genera valore sociale, resto un pochino in discomfort, perché è il tema della corporate social responsibility, è il tema della filantropia di cui vi parlavo, è il tema della fondazione di famiglia. A me non piace essere suddita. Noi come corpo intermedio vogliamo creare e vogliamo generare e accompagnare nuovi cittadini. Quindi per noi il posizionamento è che il valore sociale genera valore economico, e il valore sociale è inteso, e vado avanti, come un insieme di interazioni, comportamenti e relazioni generate dalle persone e dalle comunità. Quindi non parlo neanche di bisogni, e chi studia design sa che non si parla di bisogni, chi è attivo, ma si parla di osservazione dei comportamenti, delle relazioni. La blockchain in effetti è un modo di generare valore attraverso relazioni, relazioni che poi possono diventare relazioni di scambio anche di moneta, eccetera, eccetera. Che cosa abbiamo fatto quando siamo partiti con Social Fair? Abbiamo un background anche di design, e le prime persone che sono state assunte in Social Fair sono state delle designer di servizi e di sistema, design sistemiche, e abbiamo detto: dobbiamo pensare come un sistema e dobbiamo agire con un approccio imprenditoriale. Sembra facile, ma facendo questo si pestano tantissimi piedi, si rompono le palle al mondo e soprattutto a coloro che erano nella loro comfort zone. Perché immaginatevi, un centro di innovazione sociale va verso l'impresa terzo settore tradizionale, che è stato il primo a dirci: ma come? Queste cose le facciamo già noi. Noi già innoviamo. E come innovi? Beh, solitamente con degli educatori, e non me ne vogliate se c'è qualche educatore tra di voi, e socialmente con qualche os. Ma quanta innovazione fai? Beh, innovo perché vedo, il nostro beneficiario in quale orario è più disponibile, oppure aggiungo qualcos'altro in più al servizio. Ma quella non è innovazione. Quella non è neanche cambiare appunto i modelli di riferimento, cosa che noi volevamo fare. Vado veloce. qual è stato l'ecosistema che ci siamo dati come modello concettuale? La sfida era accelerare l'accelerazione. I tempi sono importanti. I tempi per me, che vengo da settore super profit e ibrido, quindi parte della mia conoscenza, della mia managerialità verso il fare sociale, chiamiamolo così, i tempi sono importanti perché costituiscono un vantaggio competitivo se vogliamo creare sostenibilità e non solo filantropia di ritorno, ma anche perché creano, sono parte della spinta per l'innovazione. Cosa mancava? Mancava conoscenza, manca conoscenza, ancora oggi manca conoscenza. E quindi bisogna fare un'azione di accelerazione di conoscenza, non su tutto, ma su ciò che serve per fare, dal nostro punto di vista, accelerazione di imprenditorialità e impatto sociale. Perché? Perché di nuovo il modello di prodotto, servizio innovativo che risponde a sfide sociali contemporanee deve stare sul mercato. Ed ecco qui i pionieri e gli squali. I pionieri, se sono imprenditori a impatto sociale, creano un ecosistema, si alleano e a quel punto diventano tanto forti, se si crea un ecosistema virtuoso, da poter individuare molto chiaramente quali sono gli squali e tenerli anche fuori, cosa che noi per esempio in alcuni casi abbiamo fatto. Vado velocemente sul... Pardon? Ho fatto un po' di pasticcio adesso. Su questo devo andare... Cosa abbiamo fatto? Nel 2015, per mettere a sistema un pezzetto in più di questo pensiero sistemico, abbiamo detto, ok, proviamo a vedere se riusciamo un pochino a strutturare, a qualificare la domanda e l'offerta, a metterle insieme, a farle rientrare, consapevoli che c'erano, ci sono dei capitali che stanno affluendo verso l'innovazione di servizi, di prodotti, eccetera. E abbiamo lanciato il primo... Il primo programma di accelerazione per startup a impatto sociale in Italia nel 2015. Di nuovo, per me era un market test. Abbiamo detto lanciamo la call, vediamo che cosa succede. Chissà se saremo capiti. Siamo stati compresi immediatamente. Ci sono arrivate centinaia di application, anche di buona qualità. Però anche lì mancava la strutturazione del modello e l'abbiamo fatto sperimentalmente, un pezzo alla volta, come un prototipo. Dall'esterno la nostra azione adesso può sembrare abbastanza consolidata, ma per noi è ancora un prototipo, è una sperimentazione continua. E quindi cosa abbiamo detto? Dobbiamo creare la filiera, ma nella filiera di nuovo abbiamo visto nei primi anni di osservazione che mancava per questa nuova impresa o tentativi di impresa finanza seed. Okay? Cioè seed vuol dire di semina, di seme, cioè quella finanza piccola forse ancora che però permette di andare avanti con le sperimentazioni, altrimenti di nuovo non si crea inclusione se si permette soltanto a chi è più avanti, a chi ha alcuni privilegi, a chi ha alcuni accessi di sperimentare e non ad altri. E c'è intelligenza collettiva diffusa, bisogna far dare questa opportunità. Abbiamo creato il primo fondo SEED, Impact SEED, in Italia e l'abbiamo raccolto in modo ibrido. Di nuovo, non è stato un fondo creato piccolo, di 1,7 milioni per ora, adesso verrà ulteriormente accresciuto e di nuovo dentro abbiamo messo fondazioni alle quali abbiamo rotto le scatole per dire per cortesia provaci e vi devo dire che sono quelle che ci hanno creduto di meno, hanno messo la minor parte del capitale, un investitore e poi investitori privati che hanno messo lì una parte del loro capitale paziente che è diventato anche un po' di rischio. Come acceleriamo? La parte centrale, la parte che per noi è fondamentale è il product service co-design. Se non c'è quello, io non faccio partire la filiera dopo. Per cui sono molto focalizzata su questa parte qui. Logicamente con un'interpretazione di innovazione, con un grande scouting, analisi di benchmark, con il conoscere ciò che c'è in giro per il mondo, giusto per non reinventarsi la ruota. Beh, l'impatto è stato notevole, abbiamo ricevuto, ora lanciamo la sesta call, 5 call, più di 600-500 application da tutto il mondo, da tutto il mondo. Le ultime sono arrivate da Boston, da Los Angeles, da Berlino, quindi c'è una leva, è una leva economica, è una leva di sviluppo ed è una leva anche inclusiva, anche di ibridazione, se vogliamo, di culture. Abbiamo raccolto fondi, le startup hanno raccolto fondi, eccetera. Ma tutto questo, e questo è soltanto un po' di recap, non avrebbe senso se non si ponesse all'interno di un ecosistema che però è vivo. E questo è il tema sul quale ci siamo posti delle domande a Torino. Questa è un'analisi, è una fotografia fatta nel 2016. Noi avevamo lanciato il programma nel 2015, nati nel 2013, sugli stakeholder della social innovation fatto attraverso una ricerca del German Marshall Fund a Torino. Ora, la cosa particolare che vedete qui, e di nuovo non per farmi bella, ma per capire, è che noi, nati da poco, bambini, avevamo lo stesso peso in termini di relazioni e di interazioni, ma anche di sviluppo, dell'I3P, che è, come diceva Mario, e così faccio l'aggancio, cioè che è il famoso incubatore del Politecnico di Torino, tanto di cappello. Okay? Vedevamo che le comunità, mentre la policy di Torino Social Innovation fatta dal comune, quell'hub che vedete lì, partito nel 2011, sebbene già avanti con alcune iniziative, non riusciva ad aggregare. Ci siamo posti la domanda del perché. Secondo noi, perché avevamo portato nuovo know-how, strumentazione per fare, per provare, per testare. Torino però, e questa è una cosa importante, è andata avanti e da quell'analisi e dalla necessità di creare un ecosistema, essenzialmente quello che abbiamo fatto noi anni prima, cioè mettere insieme N attori che generassero conoscenza condivisa per accelerare sia la conoscenza degli altri ma anche l'imprenditorialità delle soluzioni innovative, Torino sta facendo un'altra sperimentazione, questa volta ad un livello più alto. Ed è nata Torino Social Impact. Torino Social Impact, sì, c'è un piccolo posizionamento e claim, ma abbastanza fashion direi, no? Un laboratorio cittadino per il cambiamento. Dobbiamo domandarci qual è il laboratorio per quale cambiamento. Lo stiamo costruendo insieme ora. Che cos'è? È essenzialmente un convergere insieme di tanti attori che riconoscono nella social innovation e nell'impatto sociale la visione anche politica o per una politica che metta insieme finanza, tecnologia, comunità e design affinché si possa creare una massa critica non solo attrattiva internazionalmente ma anche di sviluppo industriale, se vogliamo chiamarlo così. È partito in modo molto leggero, con un memorandum d'intesa, un minuto, memorandum d'intesa, tutti gli attori hanno firmato, ma siamo partiti di nuovo come una startup, con un prototipo operativo. Che cos'è questo prototipo operativo? È una community startup, cioè una startup di comunità. Attenzione, qui il comune non guida, qui il comune è uno tra pari e se non fosse così non funzionerebbe. È un comune che sa anche ascoltare, direi, in questo momento. Come l'abbiamo gestito? Beh, le prime cose che stiamo facendo è una startup ha bisogno di un business plan. Mettiamo insieme i capitoli del business plan. Sono in progress, vi stiamo dicendo qualcosa che sta succedendo mentre parliamo. Questi sono alcuni dei capitoli che insieme abbiamo redatto. Ognuno di questi capitoli ha aggregato degli attori che si sentivano più vicini e più competenti. L'altro tema è qual è la governance. La governance direi che è un'eterarchia, cioè guida chi in questo momento ha competenza su un ambito specifico e gli altri devono, nel memorandum hanno firmato che sono d'accordo su questo modello. Quindi man mano questi capitoli si stanno componendo. Questi capitoli si stanno componendo e svilupperanno, scriveranno, stiamo scrivendo anche insieme a Mario, le azioni, le azioni in essere, perché c'è tanto da pescare di quello che, su quello che già è in atto. Il comune non è stato idle in questi anni, ma anche c'è tantissimo da sviluppare, da progettare. E questo essenzialmente, vedete, per sistematizzare e scalare la sperimentazione in atto e per ibridare, qual è la nostra cifra interpretativa dell'innovazione? Per ibridare e rafforzare il posizionamento essenzialmente social tech, diciamo, di Torino. Grande background tecnologico, grande background e tradizione sociale. Tutto questo a che cosa porta? E lascio con la mia provocazione. Parliamo di politiche di innovazione, parliamo di sistema, parliamo di ecosistemi e già facciamo un salto più avanti. Parliamo di innovazione politica. Però in effetti, se andiamo a guardarlo da un punto di vista ecosistemico o di un appunto di systemic design, in effetti le politiche dovrebbero, secondo noi, essere politiche evolutionary, evolutive, cioè politiche che rompono la frattura, rompono il muro interpretativo o il muro della norma che non fa passare da uno stadio all'altro. Essenzialmente che cosa succede, che cosa osserviamo? Osserviamo che nel design dei servizi e nel design dell'innovazione tu hai bisogno di essere accompagnato da un policy angel, da un policy angel che sia sistemico nel tuo percorso e il quando, laddove diciamo la norma stessa, la rigidità che comunque ci deve essere, deve passare come in un buon design di usability, quasi in modo trasparente e non fuorviante, neanche ostacolante. Ecco, il tema dell'evolutionary design è un tema sul quale le politiche dovrebbero interrogarsi. Grazie.
Grazie a loro.